On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Rock Crimes, Phil Spector.
Di solito non ci piacciono gli individui che costruiscono muri. Il tutto non è un riferimento diretto a Donald Trump. Ma noi amanti del rock, siamo sempre stati per i ponti in generale. Ma sì, a noi piacciono i ponti fra i generi musicali, le contaminazioni, le band che riescono a pescare da tanti mondi e riplasmare le cose in maniera nuova e mai ascoltata prima. E poi in generale ci piacciono i ponti fra gli uomini, ci piace lo stare insieme su un prato ad ascoltare della musica e a bere una birra. Insomma, in generale, all'amante dell'arte e della musica, il muro, come simbolo, come concetto, non piace. I Pink Floyd ne sono ovviamente il più plastico, nonché classico esempio. C'è un'eccezione però. C'è un muro specifico che non solo tutti noi amanti del rock apprezziamo, a volte inconsapevolmente, permeando in toto la musica che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo o che hanno ascoltato i nostri genitori e i nostri nonni. Non è un muro fisico, o meglio lo è, ma non è un muro plastico, non è fatto di cemento, è fatto di frequenze, è fatto di suono. Il Wall of Sound di Phil Spector è l'unico muro nella storia ad aver unito e non diviso. Peccato che a quanto pare qualche muro Phil Spector lo aveva costruito anche dentro di sé e non bello come quello che componeva in studio. Anzi, non solo un muro, ma delle mura, quattro mura entro le quali per un po' è riuscito a racchiudere un mostro che alla fine ha trovato il modo di scavalcare e uscire fuori. Have I ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy to explain. And though I'm really trying, I think I may stop crying. My heart can't wait another day. Harvey Philip Spector nasce a New York, più precisamente nel Bronx, il 26 dicembre 1939. È figlio di due immigrati russo-ebrei, Benjamin e Bertha Spector. Bertha non ha preso il cognome del marito. In realtà, pur partendo da cognomi in patria diversi, hanno ambedue anglicizzato il loro cognome alla stessa maniera, per puro caso. Certo, questo farà crescere in Phil la convinzione che i suoi genitori siano cugini primi, cosa che continuerà a credere nonostante le numerose rassicurazioni degli stessi. L'infanzia la passa in una condizione di povertà terrificante, estrema, al punto che il padre decide di togliersi la vita nel 1949 per i troppi debiti cumulati a cui non sapeva come far fronte. La sua vita cambierà solo 4 anni dopo, quando la madre riesce finalmente a trovare un lavoro stabile, anche se a Los Angeles, dall'altra parte degli Stati Uniti. Si trasferiranno lì tutti insieme e Phil, quando sta per iniziare il liceo, assaporerà un attimo di vita normale. I'm a poor boy, I'm a long way from home. I'm a poor boy, I'm a long way from home. Oh no, oh no, the world ain't do me no home. I'm a poor boy, I'm a long way from home. Baby, I can't stay. Al liceo, infatti, Phil fa quello che ci si aspetti faccia un ragazzo liceale degli anni 50, e fra queste cose c'è ovviamente imparare a suonare la chitarra e formare un gruppo con alcuni dei suoi amici musicisti. Fra questi c'è Sandy Nelson, si chiameranno The Teddy Bears e partiranno davvero col botto. Nel 1958 infatti registrano una prima traccia, Don't Worry You My Little Pet, scritta da Phil Spector stesso. Questa traccia gli vale un contratto con la Era Records. La prima traccia che registrano sotto contratto, sempre scritta da Phil, è To Know Him Is to Love Him, titolo ispirato all'epitaffio scritto sulla tomba del padre, che raggiunge immediatamente la prima posizione nella classifica statunitense, 1 milione di copie. La canzone si rivelerà ben presto però una one-hit wonder, perché i Teddy Bears da qui in poi non riusciranno più a produrre alcun singolo di successo e si scioglieranno nel 1959. Il ragazzo tuttavia ha talento e dunque non viene lasciato da solo. Conosce il promoter Lester Sill, che decide di puntare sul suo nuovo progetto The Spectors 3. Il gruppo in realtà non farà mai nulla di eclatante ed è qui che Phil ha la sua vera e propria epifania sulla via di Damasco. Capisce di essere bravo principalmente a scrivere le canzoni, quello lo riconosce anche lui, ad arrangiarle, ma poi ad eseguirle, a risultare simpatico e attractive per il pubblico, beh, non è tanto bravo. E dunque si abbandona alla musica? No, tutt'altro. Il suo ruolo, all'interno di quel mondo meraviglioso che ama, sarà un altro. Tramite Sill, trova un posto come assistente per i produttori Jerry Leiber e Max Stroller. Si fa subito un nome sia come autore, sua la hit di Benny King Spanish Harlem, che come turnista, perché poi, come musicista puro, non era male affatto. Ben presto Jerry e Max iniziano ad affidargli lavori che non riescono a fare per ragioni di tempo o di voglia, e lui li ripaga alla grande superando i suoi maestri. È sempre prodotta da lui la versione originale di Twist and Shout. Nel 61, ormai, lo sa anche Phil di essere ben più bravo dei suoi maestri e dunque decide di mettersi in proprio. Insieme al promoter Lester, fonda la Phillies, unione dei due nomi un po' particolare, la Phillies Records, e inizia a lavorare come freelance con qualsiasi artista o gruppo fosse disposto ad affidarsi alle sue cure musicali. Si occupa solo di 45 giri, di singoli insomma, e questo resterà una costante per quasi tutta la sua vita. Non crede proprio negli album. La musica, secondo lui, va distribuita 1 o 2 brani alla volta, perché sennò si rischia di ammucchiarne altri 8 solo per fare ciccia e aumentare il prezzo di vendita. Che la giustezza di questo concetto lasci un po' a desiderare è abbastanza chiaro, ma tant'è. Phil inizia a produrre una perla dietro l'altra, una hit dietro l'altra, che accendono i riflettori di tutto il mondo della musica su di lui. prima e per importanza è sicuramente Be My Baby delle Ronettes, in cui si può sentire uno dei migliori esempi della tecnica di incisione che ha reso Spector famoso in tutto il mondo, per l'appunto il Wall of Sound, il muro del suono, termine coniato non da film ma dal collega Andrew Luke Oldham, riguarda la canzone You've Lost That Loving Feeling dei Righteous Brother, ovviamente prodotta da Phil.
There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something I'd get down on my knees for you.
La genesi di questa tecnica risale alla fine degli anni 50, quando Leiber e Stroller, i due maestri di Phil, cercavano di creare un suono più pieno. L'unica cosa è che finivano solamente per inzeppare, in maniera apparentemente casuale, la traccia di musicisti, troppi, non armonizzati correttamente. No, non dal punto di vista delle note, qualsiasi studente in composizione poteva fare quello, ma dal punto di vista dei suoni, delle loro frequenze armoniche e di come, in senso fisico, tutte queste frequenze vadano a incastrarsi, sovrapporsi, annullarsi e rafforzarsi l'una con l'altra. Tramite uno studio maniacale, una serie di prove e controprove, Phil inizia a capire come fare a riempire ogni spettro delle frequenze udibili dall'orecchio e a dare un muro del suono, per l'appunto, ovvero un suono così compatto, spesso denso, che l'orecchio ci può navigare dentro. Qualcosa che non era mai stato sentito prima. Fondamentale, naturalmente, il missaggio dei volumi, che doveva essere assolutamente maniacale, limpido, pulito, affinché si sentisse delle frequenze solo quello che Phil voleva che si potesse sentire. Vive degli anni di pura gloria. È il re Mida del pop, ciò che tocca entra nella top 10 della classifica statunitense, immancabilmente. Eppure, nel 1967, Phil Spector decide di chiudere la Phillies Records. Difficoltà economiche? No, tutt'altro. È deluso dal fatto che alcuni suoi ultimi lavori non siano piaciuti. Il mondo della musica e le richieste che gli arrivano dagli artisti non gli piacciono più tanto. È arrivata la stereofonia, è iniziata a diffondersi e molti artisti gli chiedono di implementare, di rinnovare le sue tecniche di incisione. Lui non è d'accordo. E dunque che fa? Decide che soldi ne ha fatti a volontà, royalties continuerà a riceverne, dunque prende e si ritira a vita privata, da giovanissimo. Chiude baracca e burattini, si ritira nella sua villa e inizia a godersi la vita. Nel 1970, però, 3 anni dopo, arriva una chiamata che proprio non può rifiutare. Infatti, il nuovo manager dei Beatles lo chiama per lavorare alla registrazione del singolo di John Lennon, già in versione solista, Instant Karma. La qualità del lavoro è talmente soddisfacente che quest'ultimo, insieme a George Harrison, decide di chiedere a Phil se riesce a fare qualcosa dell'innumerevole materiale registrato per il disco Let It Be, che è però stato abbandonato dalla band di Liverpool ormai prossima alla caduta.
The long and winding road. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night at the frame.
Abbiamo già detto cosa ne pensasse Phil degli album, ma quando si tratta dei Fab Four, il problema non è certo quale materiale dover mettere dentro il disco per riempirlo, è quale canzone scartare, ed è sempre un problema enorme. E dunque, non solo Phil farà un'eccezione per questo disco, ma metterà tutto se stesso in questo lavoro. Il risultato è ben noto a tutti. Let It Be, uscito un mese dopo l'annuncio della fine della band, diventa primo in classifica in Inghilterra, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, e The Long and Winding Road è prima fra i singoli. Paul McCartney, tuttavia, non sarà mai fra i suoi ammiratori e dirà che il lavoro di Phil Spector su Let It Be è troppo complesso rispetto a quello che sono i Beatles. E qui a ognuno la sua libera, liberissima opinione. Negli anni successivi, Phil, che sarà attentissimo a scegliere esclusivamente le canzoni su cui ha voglia di lavorare, proseguirà la sua collaborazione con Lennon ed Harrison. Quella con Lennon sarà in realtà più scarna, lo seguirà per un paio di singoli, ma il modo di lavorare di Phil e il sound di Phil poco si addiceva alle intenzioni di John Lennon. Con Harrison, invece, collabora in maniera molto più incisiva per il disco All Things Must Pass. Phil Spector considera l'album il suo lavoro migliore e non riuscirà mai a spiegarsi come mai le vendite non siano andate bene. Essendo il disco un capolavoro, si può dire che in questo caso abbia pienamente ragione. Se non lo conoscete, andate adesso, fermando persino questo podcast, ad ascoltare All Things Must Pass. Con il disco live, poi, del concerto per il Bangladesh, supererà se stesso, riuscendo a replicare la sua tecnica anche in una registrazione dal vivo con l'ausilio di più di 40 microfoni disposti sapientemente in ogni zona del palco.
My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord.
Phil fosse un tipo strano, lo sapevano tutti nell'ambiente musicale. Aveva le sue piccole fisime, una lieve agorafobia, dei momenti in cui voleva assolutamente isolarsi. fosse pericoloso non lo pensava assolutamente nessuno. Questo buffo ometto che ha delle stramberie, sì, dei momenti molto difficili, ma che alla fine non potrà mai fare nulla di male. Certo, le stranezze negli anni 70 iniziano a farsi sempre più pesanti, forse complice un incidente d'auto quasi mortale che lo lasciò in coma per diversi giorni e che gli costò più di 300 punti sul viso e 400 alla nuca. Dovrà coprire le cicatrici che ormai lo deturpavano con delle parrucche che diventeranno negli anni sempre più folli e sgargianti. Pensate solo, non sarà Phil Spector a stufarsi delle stranezze di John Lennon, non poche, ma John Lennon a stufarsi di quelle di Phil, motivo della rottura della loro collaborazione. Eppure Phil continua a lavorare per tutto il resto del decennio, prima con Cher, poi con Cohen e infine con i Ramones. Questa è forse la collaborazione più strana della sua carriera, che lascia i fan più accaniti della band delusi dal suono troppo commerciale, ma capace di produrre hit come Rock and Roll in High School, Do You Remember Rock and Roll Radio, insomma, quello stranissimo disco in cui la band più punk d'America diventa improvvisamente una strana versione al maschile e con i capelli ancora più lunghi delle Ronettes. Racconterà diverse cose sul conto di Phil, accusandolo addirittura di averlo minacciato di sparargli se non avesse immediatamente lasciato lo studio una sera. Marchi, invece, sostiene che, per quanto portasse sempre con sé una pistola, aveva il porto d'armi, non minacciò mai nessuno. Dal 1980 in poi lascia sostanzialmente il mondo della musica una seconda volta, lavorando saltuariamente, senza mai fare nulla di significativo, a piccoli progetti che gli interessavano per uno specifico punto di vista musicale. E a questo punto la nostra storia potrebbe anche finire. Abbiamo parlato del produttore, di un genio della musica che ha deciso presto di ritirarsi a vita privata fino al giorno della sua morte, ma che ha impattato tantissimo sulla fine degli anni 50 e tutti gli anni 60, per poi lavorare ad alcuni dischi tra i più belli del decennio successivo. Ma purtroppo non è così che va la sua vita. L'abbiamo detto, d'aspetto Phil sembrerebbe il tipo più innocuo del mondo. Un ometto di neanche 1,65 m, che non può certo fare male a nessuno. Certo, porta quella pistola con sé, ma probabilmente è solo per darsi un tono in un ambiente, in cui ostentare determinate stranezze è anche parte del gioco. La realtà, tuttavia, è ben altra cosa e la sua vita personale ne è chiara dimostrazione. Se poco si può dire sul suo primo matrimonio con Annette Merar, sono le seconde nozze con la leader delle Ronettes, Ronnie Bennett, a gettare un'ombra scura, forse qualcosa in più, sul suo personaggio. Si sposano nel 1968 e adottano tre maschietti, ma la loro è tutto tranne che un'unione felice. Lui le impedisce di esibirsi. La sua gelosia arriva a un livello talmente patologico da impedirle anche solo di uscire di casa non accompagnata. Ronnie riesce a scappare con l'aiuto della madre nel 72, fuggendo scalza dalla finestra di casa sua, di quella che avrebbe dovuto essere casa sua. Due anni dopo ottiene il divorzio, ma lascia a Phil sia i diritti delle sue canzoni, delle proprie canzoni come Ronette, sia l'affido dei figli. Il motivo? Pare che Phil l'avesse minacciata di assumere un sicario per farla fuori se non avesse obbedito. I bambini saranno quelli che pagheranno il prezzo più caro. Dante e Gary Spector lo accuseranno di averli segregati in casa, costretti ad osservare quando non simulare rapporti sessuali con la sua fidanzata d'allora. Gary dirà persino di essere stato molestato, ma per ognuna di queste cose, per le quali doveva sicuramente essere fermato, finire in carcere, non verrà neanche mai denunciato. E così si arriva al 3 febbraio 2003. Va all'House of Blues di Los Angeles, dove conosce l'attrice Lana Clarkson, che lavora lì come cameriera per coprire le spese di una carriera che non sta andando fortissimo. I due vengono portati dall'autista di Spector nella dimora di quest'ultimo, talmente umile da essere definita il castello. La mattina dopo, Lana viene ritrovata in un bagno di sangue sopra una poltrona in stile Luigi XIV. La causa della morte è facile da individuare: un colpo a bruciapelo, sparato dentro la bocca, che le ha fatto letteralmente saltare le cervelle. È ovvio che il primo ed unico sospettato è il protagonista della nostra storia. In effetti, quando arriva la polizia, le prove sembrano assolutamente schiaccianti. Viene tosto ammanettato e spedito dietro le sbarre. Essendo però gli Stati Uniti un paese dove con i soldi si può fare tutto, gli basterà pagare la cauzione di $1 milione per poter uscire in attesa del processo. Il tribunale, tuttavia, le prove schiaccianti che sembravano esserci al momento, tanto schiaccianti non sembrano. Certo, l'autista giura di aver saputo dell'omicidio la mattina presto, quando Phil, in apparente stato confusionale, gli si è parato davanti con una pistola in mano dicendogli «temo di aver ammazzato qualcuno», piuttosto eloquente. Tuttavia, la pistola che ha ucciso Lana non presenta alcuna traccia, alcuna impronta, né alcuna traccia di DNA di Phil Spector. E siamo nel 2003, la PCR è stata inventata e le tracce di DNA, anche minime, vengono trovate. La procura riuscirà a provare come in almeno altre 4 occasioni Phil però avesse già puntato una pistola in faccia ad una donna minacciandola di uccidere se se ne fosse andata dal suo appartamento o via da lui. La difesa tuttavia renderà inammissibile la prova in quanto per la legge americana non si possono usare precedenti reati come prova di un altro. Spector risulterà inoltre negativo al guanto di paraffina e a quasi qualsiasi test eseguito su di lui. Il processo proseguirà con una marea, anzi un mare intero di esperti chiamati da ambedue le parti per accusare o scagionare Phil. This world doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. 'Cause we got guns, we got guns, we got guns. We got guns, we got guns. You better run. Il processo tiene metà America con il fiato sospeso. Ci sono delle macchie di sangue sul completo bianco latte di Phil, ma non sono nella posizione che ci si aspetterebbe se fosse stato Phil a sparare. Dall'altro canto, la difesa non riesce totalmente ad allontanare l'idea che le macchie siano state semplicemente lavate e che ne siano sfuggite alcune. Insomma, non ci sono prove schiaccianti per la colpevolezza, ma dei sospetti veramente, veramente forti. Ma non ci sono neanche prove schiaccianti per assolvere l'imputato, e così il processo finisce in una sorta di no match. La giuria non riesce a mettersi d'accordo, processo annullato e da rifare per intero. Al secondo processo l'accusa, più che sulle prove tecniche rivelatesi insufficienti per inchiodare Phil, si basa principalmente sul buon senso e la testimonianza del suo autista diventa la chiave di volta. L'accusa insisterà sul fatto che il crimine risponde perfettamente al profilo psicologico di Phil, che a furia di picchiare, malmenare e minacciare le sue varie compagne, prima o poi qualcosa di peggio sarebbe avvenuto, che Phil andava fermato tanti, ma tanti, tanti anni prima. E questa argomentazione avrà sulla giuria molto più effetto di qualsiasi prova. Al secondo processo Phil verrà condannato a 19 anni di carcere, commutati poi in ergastolo.
Title of court and cause. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Philip Spector, guilty of the crime of second degree murder of Lana Clarkson in violation of Penal Code section.
È il 29 maggio del 2009.
Quella ricca, la moglie dei proietti e il cravattaro, quello che c'ha al negozio giù a Tritone.
Dell'ergastolo però non ci sarà bisogno. Phil morirà di Covid il 16 gennaio 2021. Fino alla fine dei suoi giorni continuerà a professarsi innocente, sempre, costantemente e con forza. Ma anche qualora fosse stato innocente in questo caso specifico, beh, nel resto della vita non lo era affatto. Un così immenso talento musicale che nascondeva dentro di sé un altrettanto immenso orrore. È riuscito a chiudere dentro quel bellissimo muro di suono con il quale aveva incantato il mondo. È difficile accettare che un mostro abbia potuto comporre e arrangiare delle canzoni così belle, così poetiche ed emozionanti, far sì che sia uno degli uomini più influenti sul mondo del pop intero, oltre ai musicisti che quel pop lo suonavano. Forse la cosa più saggia su di lui l'ha detto la sua ex moglie, Ronnie Bennett, che più di tutti aveva conosciuto il suo lato geniale come artista e quello violento come donna. Non importa chi era Phil. Chiunque egli fosse, ora non c'è più. Ma quantomeno, in mezzo a tanto dolore, qualcosa di buono l'ha fatto. La sua musica, che resterà per sempre.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.